prossima, un'ultima notizia. Malpensa News dice: caos nei cieli e negli aeroporti d'Europa. Ecco cosa sta succedendo. La mancanza di personale, soprattutto in USA e in Europa, unita alla ripresa alla domanda di viaggio e a una errata programmazione, ha innescato un effetto domino con migliaia di cancellazioni. E questo luglio è ancora complicato, con diversi scioperi previsti.
Quindi, cioè, il mondo crede che sta progredendo. Treni di lusso, aerei di lusso, case di lusso, banche di lusso, anticristo di lusso. Il mondo progredisce. Ascolti i politici, noi programmiamo, noi faremo, noi diremo, noi costruiremo, noi risolveremo, emo, tutto al futuro. Ma cosa avete combinato fino adesso? E non parlare del passato, perdiamo tempo. Ma è stato detto, chi non studia il passato, chi non studia gli errori del passato, è condannato a ripeterli. Il mondo è un branco di ciechi che mi ricorda il tempio di Noè, come ha detto Gesù. Il mondo progredisce, ma verso il male. Ho letto un articolo ieri che stanno parlando, che si stanno preparando a mandare l'uomo su Marte. Ma cosa volete andare a martirizzare anche Marte? Ma lasciatelo in pace Marte. Non c'è abbastanza monnezza qui dove... nelle vostre case dove abitate, volete esportarla anche là. Cosa volete andare? Prossimo? E prossimo la Cina vuole portare i missili su Marte. L'America li porterà sulla Luna. E la Russia in Alaska. Il mondo è impazzito, ma non lo sa. Cioè, fin quando uno è pazzo, però accetta le cure, c'è speranza. Ma un pazzo che non sa di essere pazzo. Guarda, se tu leggete, se leggete questi articoli, ci devi mettere la mano nei capelli. Praticamente nel mondo non sta funzionando niente.
No, niente.
Va bene? Trasporti aerei, ferroviari, marittimi, le fabbriche che non producono, i salari ingiusti, la politica oppressiva, le banche sanguisughe, guerre. E insomma, niente funziona come dovrebbe. Altro che progresso. Che progresso? Evoluzione. Che evoluzione? Qui l'evoluzione sono le armi, le bombe atomiche, l'egoismo, l'ingordigia. Guarda, la soluzione degli illuministi del nuovo ordine mondiale, come sappiamo, la loro soluzione per risolvere i problemi è la depopolazione. Alla fine rimarranno 4 multinazionali, contenti loro, contenti tutti. 4 multinazionali e con un po' di schiavi. Infatti ho messo 2 pietre lì, pubblicato sulla radio.
Della Georgia Guidestones? Sì,
sì,
le ho pubblicate. Sì.
Sulla radio abbiamo messo lì alcune citazioni delle 2 pietre di Guidestones della Georgia. Guarda, una scritta, la potete vedere sulla radio lì, c'è scritto maintain, leggi in inglese.
Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature.
Allora, uno dei comandamenti di questo del diavolo dice: mantenete l'umanità sotto il numero di 500 milioni, siamo quasi 8 miliardi, in un equilibrio perpetuo con la natura. Quindi rispettare la natura, attenzione alla natura, non c'è nessun problema uccidere gli uomini, adorate la natura. E poi c'è un'altra pietra che dice: be not a cancer.
Be not a cancer on the earth. Leave room for nature.
Ripeto 2 volte: leave room for nature.
Leave room for nature, sì, 2 volte lo dice.
Quindi dice questa traduzione, un altro comandamento. Quindi dice: non siate un cancro sulla terra, lasciate spazio per la natura. Lasciate spazio per la natura, ripeto 2 volte. Quindi una volta c'erano i druidi, cioè questa religione si chiamava i druidi, adoravano gli alberi, va bene? E loro adoravano la natura, la madre terra, il dio sole, la Pachamama che adesso sta prendendo controllo in Vaticano e così via. Cioè se tu non rispetti la natura sei un cancro. Praticamente stanno dicendo gli uomini sono cancri e dobbiamo rispettare la natura. Questi vogliono la natura, vogliono gli alberi, le erbe, gli uomini li uccidiamo. Quanti? Precisamente 7 miliardi e mezzo.
Ai 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 ai. È incredibile.
E allora, guarda, la soluzione di questa gente è depopolare, lasciare 500 milioni di persone, che comunque tra le pandemie che hanno inventato e creato di proposito, e le siringate, i morti per siringata, e i morti per fame, malattie derivate da cosa? Malattie derivate dalle coltivazioni moderne di agricoltura che viene avvelenata regolarmente da pesticidi, antiparassitari, che muoiono le api, muore l'equilibrio della natura. Stanno distruggendo il mondo e stanno segando il ramo dell'albero dove sono seduti. Avete sentito tutti? Avrete sentito che c'è stata quella grandissima carestia in Cina ai tempi di Mao Zedong. È stata una carestia grandissima. Sono morti non si sa quanti milioni. E sai come è cominciata? È
No.
cominciata per un uccellino,
Un uccellino.
un passero,
E come?
un passerotto,
E come?
a bird. È successo che Mao Zedong e i compagni hanno scoperto che i passeri mangiavano in agricoltura. Ogni anno un passero mangiava circa mezzo chilo, un chilo di cereali, quindi frumento, quello che c'era. E Mao Zedong dice: ehi, non va bene. Questa storia è vero, eh? È vero questo. Non so, lo sto bellendo un po' con battute di barzellette, ma la storia è vera.
Dice 30 milioni di cinesi sono morti.
Quanti?
30 milioni.
30 milioni, ragazzi. E come è successo questo? È successo per un uccellino. Mao Zedong ha detto, hanno scoperto che gli uccellini, ogni passero mangiava mezzo chilo, un chilo, qua, 7 etti, 8 etti circa, mezzo chilo, 8 etti, di cereali per i campi. E dice: questo non può essere. Uccellini, adesso queste sono battute che faccio io, mie battute sono mie.
Sì.
E allora Mao dice: ma come? Non sono molto comunisti questi passeri. Questi qua dovrebbero portare il cibo al collettivo, così che noi ridistribuiamo nel modo giusto.
Sì.
Non hanno letto Karl Marx, hanno scoperto che gli
Sicuramente.
uccelli non leggevano.
Sì.
E allora bisogna eliminarli. E questa è la verità adesso, questa non è una battuta. Allora, dice: eliminiamo i passeri perché si mangiano mezzo chilo di cereali all'anno. E allora hanno fatto una campagna, tutti i cinesi, centinaia di migliaia di cinesi, a uccidere i passerotti, con i tirasassi, con questo, quell'altro. Insomma, hanno quasi eliminato tutti i passeri dalla Cina. Tutti felici e contenti. I compagni comunisti. Però che è successo? Storia vera. Dopo un po' sono cominciate a apparire le cavallette, locuste, sono cominciate a apparire un sacco di insetti di ogni tipo che hanno cominciato a distruggere i raccolti completamente da causare una carestia in Cina. Perché i passerotti tenevano l'equilibrio della natura, eliminavano le larve, eliminavano
Sì.
questo e quell'altro, le locuste, eccetera, tante altre, che mantenevano l'equilibrio della natura, che Dio ha
Quindi,
creato.
gli insetti hanno causato la carestia?
Gli insetti che non erano più controllati dai passerotti, va bene, hanno causato una carestia che c'erano intere, si divoravano intere vegetazioni, i campi se le divoravano per completo.
Wow, amazing.
E allora si sono spaventati, storia vera, spaventati, terrorizzati, smettete di uccidere gli uccelli. Hanno scoperto che gli uccelli che tenevano sotto controllo le pesti. Va bene, come oggi c'hanno gli antiparassitari, i pesticidi, no?
Sì.
Ecco, Dio ha messo questi uccellini per controllare. E allora questi antiparassitari adesso avvelenano il cibo, infatti la mela, pelala, devi pelare la mela perché ci spruzzano il veleno antiparassitario. tutto ciò che non peli, l'insalata, il sedano, eccetera, è molto pericoloso, a meno che non te lo fai crescere tu. Allora, guarda, sappiamo che le carestie sono state profetizzate in Matteo 24, e sappiamo che milioni moriranno di fame. Gesù l'ha profetizzato. Però sarà beato chi si sarà reso autosufficiente per tempo, con un pezzo di terra, per il suo orto, potrà vivere in zone lontane dal crimine, dalla città, il crimine che dilagherà, che le città sono, diciamo, sono come un cancro che produce cancerogene. La città è un cancro, pieno di gente senza Dio, senza Cristo, senza Bibbia, senza comandamenti. Vabbè, ti uccideranno per mezzo chilo di pane. E i cristiani saranno le vittime, perché i cristiani non vanno in giro a ammazzare nessuno. Ma ci sarà esplosione di violenza da tutte le parti. I convogli del cibo devono essere scortati dalla polizia, che attaccheranno, gli autotreni non arriveranno col cibo ai supermercati, attaccheranno per strada. E allora dovete prepararvi in zone lontane dalle città, lontane dal crimine, e allora in quei luoghi potrete fare a meno del sistema anticristo, dalle banche. Fare a meno dei politici, magari, e potrete fare a meno dei rifornimenti che le città dipendono. Alle città verrà a mancare di tutto. Non sognate che il supermercato avrà sempre, sarà come Gesù che ha moltiplicato il pane e i pesci, e finché mangiavano si moltiplicava. Il supermercato, prima emergenza, in mezza giornata è vuoto. L'acqua è sparita, il pane è sparito, eccetera. E se l'acqua è contaminata, che qualcuno di questi pazzi a piede libero butta una bomba sporca nella riserva di acqua, una piccola bomba chimica, e non puoi bere più acqua, cosa bevi? Andrai a bere dal cesso? Cosa farai? Molte città moriranno semplicemente per questo. Prova a uscire, dove vai? Dov'è che vanno 2-3 milioni di persone che scappano da Milano? Dove vanno? Andiamo sui monti, sì? In ciabatte, cos'è che fai sui monti? Quindi stavamo vedendo l'egoismo delle persone in quel film, sul terremoto in San Francisco, in California. Gli egoisti che non si aiutavano, pensavano solo per sé, abbandonavano i migliori amici, in giro con le pistole a rapinare i negozi dove c'era il cibo. Quindi vi esortiamo di nuovo, fratelli, a pregare. So che ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Pregate per il posto giusto, preparatevi per quello che sta avvenendo. Va bene? E anche precisiamo ai fratelli che vengono in Sud America che noi non possiamo promettere incontri a meno che non ci siamo messi d'accordo in anticipo prima della vostra partenza. Quindi se qualcuno, per esempio, arriva qua e dice, e ci telefona, caro fratello Giuseppe Angela, venite a incontrarmi, vi diciamo subito, prima che ci telefonate non sarà possibile, perché la nostra zona di operare è grande, ci spostiamo di qua, ci spostiamo di là, non siamo in grado di andare dovunque voi siete, e anche se siete vicini non è che dire che siamo organizzati a staccare la spina e venire, se lo sappiamo per tempo, ci organizziamo, possiamo posticipare cose, eccetera. Ma così tutto un tratto non possiamo.
No, no.
Quindi a volte incontriamo dei fratelli, sì, ma quando, solamente quando ci mettiamo d'accordo con mesi in anticipo, va bene?
Quindi è importante che ci annunciate in anticipo e ci mettiamo d'accordo. Dobbiamo dirvi sì, è possibile, non è possibile, però solo così sorpresa venite, altrimenti mi offendo, così non funziona.
Sono delle persone che sono arrivate dalle nazioni vicino a noi, altre nazioni, che non riuscivano a capire perché noi non andavamo ad aiutarli a sbrogliare le cose, a trovargli una casa, traduzione, come facciamo? No, non siamo in grado. Sarebbe bello, bellissimo, ma non possiamo.
Sì.
Va bene. Come se io venissi a casa tua in Italia e dico buongiorno, sono qua e ecco, prenditi cura di me. Forse puoi, forse non puoi.
Lasci tutto, sono qua.
Forse c'hai dei bambini, forse c'hai certo. Un lavoro che non puoi dire ok, sto qui a prendermi cura di te.
Giusto.
Fratelli, quindi l'unica soluzione è mettersi d'accordo prima che partite, Però non è che sarà sempre sì automatico. A volte forse sì, forse vedremo, forse
sì,
no.
Sì, sì,
per
sì.
cortesia, nessuno si offenda.
Amen.
Va bene, che, perché... Insomma, io incoraggio tutti i fratelli che ascoltano, esercitatevi nella fede, di poter guarire. Se vi ammalate, non confidate nelle ospedali e farmacie, perché o non avrete soldi, o non ci saranno dottori, o vi riempiranno di siringate. Comunque, io non sto dicendo che dovete fare. Questo si applica a me, quello che farei io. Poi voi, non sono autorizzato in internet a dire cosa dovete fare, e non lo voglio dire. Quindi ognuno decide per sé, io parlo sempre a nome mio, farei io, voi decidete voi. Però quando uno si ammala, biblicamente parlando, uno deve imparare a guarire per fede. Fede in Gesù. E non dipendere da dentisti, ospedali, chirurghi e così via. Perché se sei in situazione, che ne so, sei isolato in un posto, l'ospedale più vicino è a 100 chilometri, cioè devi imparare a guarire per fede. E quando impari? Quando sei ammalato? Quando impari a fare la guerra? Quando scoppia?
No, prima.
Quando impari a nuotare? Quando la nave affonda?
Prima.
Quando vai a prepararti il paracadute? Quando ti compri il paracadute? Quando l'aereo sta cadendo?
No.
Quando vai a procurarti un salvagente? Quando la nave è affondata?
No, troppo tardi.
Quando imparerai ad amare tua moglie nel modo giusto? Dopo il divorzio? C'è un fratello che c'è scritto dall'America, dice, ha detto, è venuto lo sceriffo in casa e mi ha detto di uscire, la casa appartiene a mia moglie.
Mm-hmm.
E perché lui si è comportato male, è stato violento, ha preso droga. E è andato lo sceriffo e gli ha detto, questa casa non è più tua, appartiene a tua moglie e ai 3 figli, tu non sei autorizzato ad avvicinarti alla casa. Lui ha detto, adesso posso vedere mia moglie, solo ogni tanto mi mancano i figli, devo andare di nascosto a vedere di fuori mentre giocano, non posso farmi vedere perché mia moglie mi denuncia, è stato violento, ha preso droga, è stato un marito indegno e adesso piange lacrime di coccodrillo.
Ma
quanti,
è una
anni,
persona,
quanti anni che gli abbiamo detto di ascoltare, Angela?
È una persona che da anni gli stiamo dicendo, avvertendo, perché li conosciamo da un po' di tempo. Non è un grande fratello, perché non sappiamo neanche se ha Gesù nel cuore, e lo abbiamo detto a lui, per favore controlla la tua salvezza, perché dai frutti non si vede se sei salvo o no. E quindi...
Lui si chiama fratello, si ritiene fratello, però gli ho detto, guarda, controlla la tua salvezza, perché sì, tu ti presenti da fratello,
sì,
come se fossi parte della nostra fratellanza, ma non lo sei,
no,
perché
non, lo è, no.
Non hai i frutti di cristiano.
No, non lo è. E quindi lui adesso sta scrivendo quasi ogni giorno, chiedendo preghiera, è disperato, ha detto, it was no fun when the sheriffs came.
Dice, non è stato piacevole quando è venuto lo sceriffo a mandarmi fuori da casa mia.
Sì, e sta facendo di tutto per potersi riconciliare con la moglie, però lei ha un ordine protettivo dal giudice per lei e i figli contro di lui.
Sì, adesso vuole riconciliarsi, sì. Sì, è così. Ma il
però
giudice,
prima di questo ci scriveva
messaggi.
Il giudice
gli ha assegnato la casa, i figli, e adesso lui la deve mantenere.
Prima di questo, adesso è un po' più disperato e pentito, però... La settimana scorsa scriveva messaggi del tipo, la mia moglie non mi obbedisce, non capisce che io sono il capo della casa, I am the boss of this family, I am pretty smart and I know when I'm right.
Dice mia moglie ha detto anche, ci ha chiesto di pregare, pregate
sì,
che
sì.
Mia moglie impari a ubbidirmi, a sottomettersi e capire che io sono the boss of the house, il capo della casa. E che altro ha detto?
I am pretty smart, I know when I'm right, and she doesn't listen.
Dice, in questo caso ragione io. Io sono abbastanza intelligente, so quando ho ragione. Stavolta lei ha torto.
And the Bible says, woman, submit your husband.
E la Bibbia dice, donne, moglie, sottomettetevi ai mariti.
E questa cosa glielo dice da anni, da 9 anni che sono
sposati.
È una
scrittura che lui gli bombarda la moglie in continuazione.
Sì, in continuazione, sì.
Cioè, un marito che ragiona così non ha capito cos'è una moglie.
Non ha capito neanche la Bibbia.
Non ha capito. Una moglie è una persona deve essere amata, nella coppia la moglie è la parte delicata, è la parte più debole. E il marito deve amare, la moglie deve amare il marito, ma il marito deve amare la moglie il doppio, perché lui l'ha provocata così e lei ha perso il controllo e gli ha dato uno schiaffo.
Sì.
E lui l'ha picchiata. Ma sei impazzito, scusa. Se la moglie ti dà uno schiaffo, tu lo prendi e stai zitto. fratelli maschi, maschilisti, ascoltate bene. Se la moglie vi dà uno schiaffo, lo prendete in silenzio. Questo è il carattere del vero uomo. Il vero uomo, grande, grosso e muscoloso, prende lo schiaffo dalla moglie e sta zitto. Magari parla, ma non inveisce, non la prova. Perché per provocare una moglie che sa che è più debole, ha dato uno schiaffo, veramente gliel'hai tolto dalle mani. Va bene? Va bene, questo che voglio dire ai fratelli maschilisti, se ne abbiamo. Questo non vuol dire che tutte le mogli sono santerelline, ce ne sono di mogli adultere, ci sono di mogli che meritano veramente essere divorziate per la loro fornicazione, d'accordo. Va bene, ma attenzione, in generale noi uomini dobbiamo imparare come si trattano le donne. Va bene, le donne è un dono di Dio, sono delicate, sono sensibili, piangono, e noi branco di cafoni a volte cerchiamo di essere più gentili, più sensibili, piangere con loro, mettere una mano sulla spalla e carezzarla. Questa è la chiamata del marito, avete capito? Quando la moglie perde il controllo, lasciatela fare, dategli un po' d'amore e andatevene via, d'accordo? Lei ha ragione se non altro perché è più debole. Naturalmente ci sono delle mogli possedute, capito, come la barzelletta, sì, del tipo che è andato davanti al giudice e il giudice gli chiede perché ha abbandonato la moglie, perché ha disertato la moglie. Ed è lui piccolino davanti al giudice, faccia di vittima, fianco c'era la moglie che l'accusava, più grande di lui, sembrava un granatiere, e gli dice: signor giudice, io non sono un disertore, sono un rifugiato.
No, ma è vero, ci sono anche delle mogli che con le femministe di oggi, Dio ci liberi.
Beh, certo, certo, tra femministe e maschilisti sì. Si possono dare la mano e andare a fare l'autostop tutte e due. Ah, Signore Gesù, Angela, per cortesia, andiamo avanti.
Sì, allora diceva ai fratelli di prepararsi. Scrivete,
mandatemi qualche messaggio voi fratelli maschi, e voi sapete chi siete e che avete bisogno di questo messaggio. Forza!
Dicevi, vedendo tutte queste crisi nel mondo dove niente sta funzionando praticamente, i fratelli è bene prepararsi, e lo abbiamo detto già da anni, ma ancora lo possono fare. Un po' tardi, però lo possono ancora fare.
Ma ti ricordi, Signore, molti mesi fa, nel mezzo della pandemia, mi ha dato una profezia e il messaggio era: io, Signore, aprirò delle finestrelle.
Sì.
Queste sono le finestrelle, sì. non sono i lettini per dormire, svegliamoci. È tempo di smammare, sloggiare, partire, andare dove? Dove Dio vi guida.
Sì.
Magari fuori dalla città, 10 chilometri, non lo so. Forse cambiare continente, forse città, forse paese, non lo so. Forse andare dove sono andate quelle due sorelle a guardare le stelle, sulle colline.
Su un prato.
Visto che è ispirante.
Sì. Le
distese sul prato a guardare le stelle, lodare il Signore. Bellissimo.
Amen.
Gloria a Dio. Insomma, io voglio incoraggiare tutti i fratelli che ascoltano, esercitarsi nella fede, di poter guarire solo con la fede in Gesù e non dipendere da ospedali. È ottimo organizzarsi in campagna. Fratelli, ascoltate, con animali semplici, galline, un orto. Le galline sono importantissime perché potete sopravvivere solo con le uova. Ho ascoltato un dottore naturologo, sentito questo dottore di medicina naturale, che diceva: si può vivere solo con uova. Non è vero che dà colesterolo, eccetera. E non è vero. L'uovo è uno degli alimenti più sani che esistono. Va bene? C'è gente che ha dimagrito mangiando solo uova, ha perso una decina di chili solo mangiando una dieta di uova. Cosa voglio dire con questo? Vi incoraggio a coltivare, a crescere galline, va bene? Però non spendete troppo soldi, cibi speciali, i cibi più economici che trovate, va bene? Perché le uova che comprate nel supermercato sono galline che vivono in una gabbia e si ammalano, va bene? Perché non muoiono, non si ammalano, li riempiono di antibiotici che li mangiate voi con le uova. Ma se le galline le fate crescere voi, se una gallina è ammalata, che muoia. Cosa stai lì ad ammettere l'antibiotico? Pregate che non muore. Insomma, organizzatevi, fratelli, diventerà sempre di più una pratica ciò che si chiama il baratto. Quindi barattare quello che producete in cambio di ciò che vi serve. Quindi qualcosa dovete produrre per barattare. Fin quando potete barattare, mangerete qualcosa. Quindi in zone legnose, sono buone le zone legnose, dove puoi cucinare con la legna, riscaldare la casa, e non il gas. Il gas, Putin lo sta tagliando il gas, se per caso non seguite le notizie. Adesso lo riaprirà, arriverà, ma vedi, il gas dipende dall'anticristo, il gas. Quindi ottime le stufe a legna che allo stesso tempo riscaldano la casa. D'accordo? Quindi queste emergenze arriveranno, sono profetizzate e saremo noi cristiani veri che dobbiamo prepararci. Spetta a noi. Non state qui a sperare che Conte, Letta e Matteo Renzi, non sperate. Sennò chi spera in quelli lì sarà disperato. Va bene? Non sperate, quelli non possono neanche salvare se stessi, figurate voi. Tutti sono troppo intenti, non li disturbate, stanno riempiendo le tasche di soldi, lasciateli tranquilli, che intaschino e che se ne vadano. Allora cercate anche di tenere, cioè il modo che voi vivete per il Signore, cercate di mantenerlo in assoluta privacy. Non andate a suonare le trombe, io per Gesù, così, solo Bibbia, solo guardate che vi perseguitano, chiede, state zitti, c'è un momento di evangelizzare e c'è un momento di stare zitti. Io, qui dove viviamo noi, qua, siamo molto tranquilli. Sì, siamo cristiani, dopo tutto può essere anche religioso, no? Siamo cristiani, ma non suoniamo le trombe, perché poi trovi due o tre capre e ti perseguitano. Quando hai dato le perle ai porci sei nei guai. Quindi c'è il momento di parlare, è il momento di state zitto, usare saggezza. Anche Gesù ha detto non dite a nessuno che io sono il Cristo, l'ha detto diverse volte. E allora usare saggezza con quelli che vi sono contrari per evitare persecuzioni, perché vengono anche quelle. Sì. Secondo Timoteo 3,12, ce l'hai lì nella lista?
Sì, ce l'ho. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, secondo Timoteo 3,12.
Giovanni 16,33.
Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16,33.
Atti 8,1,4.
E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Ecco, vengono persecuzioni brutte, fratelli. Vedete, in Nigeria sono andati qui in mente, hanno sparato e ucciso 80 fratelli che pregavano in una chiesa. In un'altra chiesa, 77 bambini hanno portato via di una setta, un gruppo che aspettava il rapimento. Fratelli, non appoggiate sulle chiese sgangherate che non capiscono niente in certe chiese. Sono poche le chiese oggi che hanno capito che succede. Avanti.
Verso 2. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui.
Ecco, viene persecuzione come qui vediamo il martirio di Stefano del capitolo precedente.
Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione.
Quindi qui Saulo rappresenta la persecuzione che viene, che è Saulo, un religioso. Vedi, per esempio questo signore Pachamama di Roma, è andato un cardinale dalla Cina per incontrarlo, parlargli e dire metta una buona parola che in Cina le autorità non ci perseguitano. E questo posseduto e ultra posseduto della Pachamama non l'ha neanche ricevuto questo povero cardinale. Zen, mi pare che si chiama, cardinale Zen cinese. E se n'è tornato in Cina e i cinesi l'hanno arrestato e messo in prigione. Ma cosa gli farà il Signore a questo Pachamamo stravolto, tomba imbiancata, piena di ossa di morti? Il poveraccio è tornato in Cina e adesso è in prigione. Ma lui sarà tolto dalla prigione. Io lo toglierò dalla prigione, dice Gesù. io lo toglierò e verrà a me e riceverà la corona di gloria. Il suo posto sarà preso in una prigione eterna, una prigione spirituale, da quelli indegni che nel mio nome commettono sozzerie.
Amen. Amen, amen.
Verso 4.
Verso
grazie,
4,
Gesù.
Atti 8. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Atti 8, 1 a 4.
Vengono i tempi quando saremo perseguitati. E ovunque andremo, porteremo il messaggio della parola. Ma questi tempi sono già giunti. Che nessun fratello scappi dall'Occidente solo per salvare la pellaccia. Che tutti, ovunque andate, tutti preparatevi ad aiutare i fratelli. Possono arrivare fratelli che hanno bisogno di un posto per dormire, hanno bisogno un po' di cibo. Dovrete riceverli se siete fratelli. Va bene, noi da quando abbiamo dedicato la nostra vita al Signore e di aiutare i fratelli per quello che possiamo, nello spirito innanzitutto. Il Signore ci ha benedetto. Ha benedetto la nostra unità, la nostra missione, anzi si è allargata in tutto il mondo. Dovete farlo anche voi. Ognuno della nostra comunità deve aprirsi, essere pronta che quando il Signore dice ricevete questi fratelli e aiutateli. Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, non è che deve arrivare a approfittarsi. E quando i fratelli, io ho già spiegato in passato, quando dei fratelli vengono nella vostra casa e vengono lì e hanno bisogno di aiuto, cercate di attenzione che non tutto oro è quello che luccica, quindi non mettetevi nei problemi legali. Per esempio, se tu hai una casa con un pezzo di terra, non ti coinvolge legalmente e finanziariamente con fratelli nuovi che sono tutti sorrisi. Aiutare sì, ma aiutare, però non coinvolgervi soldi, documenti, associazioni, cose legali, perché poi all'indomani devi separarti, come fai? Noi vediamo in Genesi capitolo 13 che Abramo dovette separarsi da Lot, Genesi capitolo 13. E tu senti Lot, vai a destra, vai a sinistra, qui ci separiamo. Che erano ricchi e le ricchezze sempre, diciamo, attirano i diavoli, solo che Abramo sapeva gestire le sue, Lot no. Quindi se voi aiutate dei fratelli, ed è giusto che sia così, e verrà il tempo che sarà necessario, va bene? Però non coinvolgetevi al punto che questi vi vengono a comandare a casa vostra, perché ci è successo a noi così, va bene? Ma invitate dei fratelli e dopo un po' gli ha dato un dito e volevano il braccio. Altri fratelli invece che abbiamo conosciuto sono stati dolcissimi, altri si salvi chi può. Va bene, abbiamo dovuto separarci, addio, addio, ciao. Va bene, allora vi do questi suggerimenti. Quindi, ovunque andate, anche nel terzo mondo, il Signore preparerà delle cose, per esempio dei posti dove i fratelli potranno ricevere un po' di oasi, un po' di riparo, un po' di rifugio, e sempre lavorando, sempre... Va bene, ma non complicatevi le cose con i soldi, documenti, case, cioè, no. Se voi aiutate un fratello, quello se ne deve andare in qualunque momento. E quando aiutate delle persone, mettete sempre dire posso aiutarti per una settimana, puoi rimanere qui una settimana, puoi rimanere qui un mese, poi fra un mese vediamo se ancora tu vuoi rimanere. E naturalmente da ambo le parti. Quindi non dire vieni, ciao, addio, che è difficile far uscire le persone di casa tua, non vogliono uscire. E allora devi fare un contratto e dire va bene, però una settimana o un mese. Mm-hmm. E ogni settimana, ogni mese rinnovare per un'altra settimana, sì. Un altro mese. In maniera che quando il vento non è più bello, dici ok, è stato bello stare insieme, beh, ciao, arrivederci, allora tutto a posto. Ma non coinvolgetevi con documenti. Associazioni, comprare cose insieme, mai e poi mai comprare cose insieme. Aiuta il fratello a casa tua, dagli un po' del tuo cibo se necessario, però deve lavorare. Vacanzieri non ne prendete, vacanzieri. Turisti no. volte dei fratelli ci scrivevano, veniamo lì, staremo 3 mesi in vacanza. E tra noi vacanze non ne facciamo, non so se possiamo neanche incontrarvi. Va bene, fratelli? Allora, in conclusione, concludiamo questo messaggio, perché è un messaggio sobrio. Questi avvertimenti, naturalmente, so già che non saranno ricevuti dai credenti secolarizzati, che di norma fa parte della folla del mondo, che ci condannano e ti condannano, e condannano chiunque prende le scritture troppo letteralmente. Ma noi, fratelli, non dobbiamo preoccuparci, andiamo avanti. E concludiamo con Giovanni 15, 18 e 21. Angela, sì, me lo leggeresti?
Giovanni 15, 18 a 21. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me.
Quindi, fratelli, non sentitevi strani perché quelli intorno vi odiano o vi chiamano per pazzi. Lo hanno fatto con Gesù. 19.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia.
Quindi il mondo ci odia perché siamo cristiani, perché seguiamo Gesù. Cioè, ci sono dei parenti che mi hanno detto, sì, puoi seguire Gesù, ma alla domenica in chiesa, come fanno tutti? Come fanno tutti? Io non lo voglio fare. Non mi interessa come fanno tutti. Io voglio fare come ha fatto Gesù. In modo radicale, estremista, 100%, quindi criticabile e criticato da tutti quelli che Gesù non lo seguivano. Quelli della domenica mattina, scaldapanche, i nominali.
Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Quindi nessuna sorpresa se siete perseguitati. È scritto, è nel contratto. Appena cominci a seguire il Signore, sarai perseguitato. Mettilo subito per scontato.
Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Ecco.
Giovanni 15, 18 a 21.
Perché vi perseguitano? Non conoscono Dio. Questo fratello americano, per anni gliel'abbiamo detto, guarda che non è così che si tratta la moglie, stai sbagliando. Sì, però qui, però là, però qui, perché lei lo perdonava sempre. La sera andava a casa e la moglie era lì, gli cucinava, dormivano insieme, tutto a posto. E lui è egoista?
Sì.
Quante volte, Angela, gli abbiamo detto che stava sbagliando?
Tante. Adesso dopo 3 figli lei si è stancata.
E allora, adesso piange lacrime di coccodrillo. Adesso stai attento, finché mi stanco io, a posto, non c'è problema. Ma se si stanca il Signore, le sue sculacciate possono durare anni e anche per l'eternità. Ce l'hai Ebrei 11, 13?
Sì. Tutti costoro, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra... Ebrei 11, 13.
Va bene?
Amen. Grazie Gesù.
Fratelli, ricordiamoci che siamo forestieri, pellegrini su questa terra. Non guardate troppo verso l'Ucraina e la Russia, l'America, fratelli. Guardate a Gesù, andate a evangelizzare. Guardate a casa vostra. Trattate bene vostra moglie, i vostri figli. Piangete con loro. Mogli, siate anche voi degne. E avete un marito e c'è tante mogli che lo vogliono e non ce l'hanno. Coniugi, per cortesia, mettetevi in ginocchio, perdonatevi, ditevi e perdonateci. Ogni giorno c'è qualcosa che devi chiedere scusa, ogni santo
è vero,
giorno.
È vero, è vero.
E quei bambini che abbiamo sono i nostri discepoli. Preghiamo con loro, facciamoli crescere alla parola. E fratelli che siete in Occidente, attenzione alle scuole dove li mandate, che ve li rimandano indietro pieni di cattivi spiriti. E se i bambini sono minorenni avete tutto il diritto di spostarvi dove volete e devono seguirvi. E dopo che vi seguono, magari nolenti, più che volenti, nolenti, però dopo un po', capisci, come i miei figli qua, a volte qui noi abbiamo il kefir che lo prendiamo tutti i giorni. Dice, il kefir, no, preferisco. Prendilo perché te lo dico io.
Sì, è
Poi
così.
glielo spiego tutti i benefici del kefir, va bene, molto meglio dello yogurt. E adesso stanno comprendendo. E ho detto, guarda, se proprio vuoi, metti un pochettino di miele, se proprio. Ok. Insomma, fratelli,
Amen.
nel nome di Gesù Cristo,
Grazie,
mettiamoci tutto il
Signore.
cuore.
Amen.
Angela, c'è altro?
No, possiamo fermarci qui
Nel
per
tuo
oggi.
programma.
C'è altro per domani.
Ci fermiamo allora.
Sì, ci fermiamo.
Prego te, prego io.
Prego io. Grazie, Signore Gesù.
Grazie,
Signore,
Signore.
ti ringrazio per ogni cosa che tu ci hai rivelato oggi, ogni cosa che tu hai voluto trasmetterci per la nostra crescita, per la nostra maturazione. Aiutaci, Signore, a veramente mettere saggezza nel nostro cuore e apprezzarla e crescere in questa saggezza, in questo discernimento che tu ci dai per capire gli eventi del mondo e come prepararci ad affrontare quello che sta avvenendo. Signore Gesù, benedici ogni fratello e sorella in ascolto. Benedicili con la tua presenza, con il tuo abbraccio di amore, con la tua benedizione su di loro in ogni aspetto delle loro vite. Sulla salute, guarigione completa, liberazione da ogni male, protezione completa, che nessun male si avvicini a loro, unità in famiglia, amore nel cuore e Spirito Santo su di loro per avere pazienza e saggezza in ogni situazione, Signore. Benedicili perché ti amano, ti cercano. Benedicili, Signore, con la tua presenza ogni secondo. Nel nome di Gesù, ti ringrazio per questi meravigliosi fratelli che ci hai donato. Sono parte di te, sono come te e li amiamo tanto. Grazie Gesù.
Siate incoraggiati, fratelli, perché avete Gesù. Siate incoraggiati perché stiamo andando in cielo. Gioiamo perché il mondo, molto troppo del mondo, andrà all'inferno, ma noi stiamo andando in cielo non perché lo meritiamo, ma perché Gesù Cristo ha avuto misericordia di noi, perché il Padre lo ha mandato. Gioiamo, rallegriamoci. Benedici, Signore, anima mia, tutto ciò che è in me, benedice il suo santo nome. Egli è colui che perdona le tue iniquità e guarisce le tue infermità. Signore, ti prego anche che tu ci aiuti tutti, aiuti i fratelli, aiutaci, Signore. Aiutaci a crescere nella fede, Signore, così che non dobbiamo dipendere da ospedali, dottori, Signore. Ma dipendere da te. Signore, aiutici a farlo adesso. Aiutici a crescere adesso. Signore, aiutici a non cercare paracadute quando l'aereo sta cascando, cercare salvagente che non c'è quando la nave sta affondando, a cercare la fede di guarire da malattie quando tutto va male. Aiutici a farlo quando tutto va bene, Signore. A cercarti quando, virgolette, non ne abbiamo bisogno. Chiuse virgolette. Signore, aiutaci adesso, di corsa, subito, a donarci a te, a crescere in te. Nel mondo avrete afflizione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Dio vi benedica, fratelli. Amen.
Amen.